Jukebox 900.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900. Torniamo ad accogliere il nostro ospite che è già stato con noi la scorsa volta, che ci ha parlato della Sevdah, che quindi ci ha accompagnato in un bellissimo viaggio molto affascinante, eventualmente riascoltabile come sempre sul nostro sito internet nell'est europeo. Si tratta di Saul Beretta. Buonasera Saul, ben ritrovato.
Buonasera a tutti Claudio, che devo ringraziarti perché mi fai parlare delle cose del mio cuore, quindi è un grande piacere davvero.
È un piacere anche per noi, naturalmente. Oggi ci porti in territori abbastanza limitrofi, quindi insomma in sostanza siamo sempre nell'est europeo, ma parleremo di tutt'altro contesto e tutt'altro genere di musica, nella fattispecie di uno dei grandi compositori del Novecento. Si tratta di Gheorghi Ligeti, e che tu hai frequentato e amato moltissimo, quindi chi meglio di te può proporre un ritratto sulla musica di questo straordinario compositore. Ti chiedo come prima cosa di dirci come mai questo rapporto così stretto per te e di vicinanza con la musica di Gheorghi Ligeti.
Ah sì, Ligeti è stato un amore viscerale, lo è tuttora, e l'origine non è la colonna celebre del film di Kubrick, Odissea nello spazio, ma sono gli studi per pianoforte di Ligeti. Quindi l'amore per Ligeti arriva proprio da quello spartito fatto con la sua calligrafia, che mi ha proiettato in una dimensione diversa, perché io ancora uno studente di pianoforte, mi ero appena diplomato, e l'idea di avere della musica fragrante nelle mani di un compositore così geniale, che fosse scritta da poco tempo e che potesse suscitare non solo il mio interesse pianistico, ma proprio un'emozione forte come i grandi classici, perché questo è stato Ligeti per me, è stato davvero una scoperta, cioè è stato proiettarmi nel tempo presente, mentre per tutta la carriera didattica in conservatorio sono sempre stato proiettato nel tempo passato. Liszt, Chopin, Schumann, Rachmaninoff, Scriabin, Debussy, ma la vita musicale mia è sempre finita con la morte di Debussy, per intenderci, forse Stravinsky, ma poco. Il mio maestro era un grandissimo maestro, arrivava dalla scuola di Mozzati, il maestro Stefanoni, ma la prospettiva della scuola è quella, in Italia lo è ancora per molto. E invece avere in mano questi studi, poterli ascoltare in questo disco che circolava della Vergo con Volker Banfield, con le prime esecuzioni degli studi di Ligeti, e poi poterli leggere e studiare, è stato come immaginare Brahms che manda i suoi studi a Schumann e Schumann che li legge per la prima volta. In mezzo a tanta altra roba trova dei gioielli incredibili, e quella musica lì scritta sulla carta trova una dimensione sonora che prima non esiste. E per me è stato fondamentale, nel senso che mi ha aperto letteralmente un campo sterminato nei miei interessi, ha aperto proprio la dinamica di quello a cui io volevo porre l'attenzione, mi ha fatto concentrare sul presente invece che sul passato, cambiando anche la mia vita in generale. È un incontro che mi ha modificato completamente.
Partiamo con il nostro viaggio musicale. Da quale punto?
Partiamo da Locetus, quindi da una tecnica molto elaborata. Partiamo ascoltandola dai pigmei africani, quindi è un pezzo che viene da una tribù pigmea, si chiama Bobangi, e che richiama Ligeti, e che per me è stato ascoltare Ligeti e la complessità dei suoi Oketus e del suo lavoro poliritmico mi ha aperto la porta anche nei confronti della world music, di cui oggi tanto mi occupo, che però l'apertura verso l'ascolto di una realtà così, diciamo, lontana apparentemente, mi arriva invece da un grande della contemporaneità del mondo classico occidentale.
Oh, incredibile fascino della poliritmia africana con questo Bobangi, un bellissimo punto di partenza per indagare nell'opera compositiva di Gheorghi Ligeti, che è il fuoco, l'attenzione primaria della nostra puntata oggi, Saul Beretta. Un secondo fa ci accennavi al disco di Banfield, no, che ti ha dato il là in questa tua indagine personale nel mondo di Ligeti.
Sì, se noi ascoltiamo questo brano, come abbiamo appena fatto, questa poliritmia africana, percepiamo apparentemente un grande disordine. E Desordre è il titolo del primo pezzo, del primo libro degli studi di Gheorghi Ligeti. Certo che sentire questa poliritmia e complessità per pianoforte fa tutt'altro effetto. Però lo studio della poliritmia africana permette anche di scrivere certe cose. Quindi questo mondo che si è aperto in questa maniera, col primo libro degli studi di Ligeti, per me è stata una rivelazione. E adesso mi piaceva accostare questi due pezzi, che hanno tutte e due un grande apparente disordine, e in realtà sono costruiti con una tecnica musicale sopraffina.
Questo era Desordre di Gheorghi Ligeti. Saul Beretta, una musica estremamente complessa, lo immagino anche dal punto di vista tecnico. Se non sbaglio, Brendel diceva che necessiterebbe di 4-5 mani anziché 2, no? Per essere suonata con perizia.
Così è. Io sfogliavo questo meraviglioso album della Schott, col primo libro degli studi, e mi dicevo quale di questi studi potevo permettermi di suonare in quel momento. E così ne ho scelto uno, che si chiamava Fanfare, e che mi assomigliava molto in quel momento. Ero incaponito a far diventare mio questo libro degli studi, e si aprì l'opportunità di un'audizione a Fiesole per la classe di musica contemporanea, e così mi presentai a Fiesole dal maestro Rivolta con questo nuovo libro sotto braccio per essere ammesso in accademia come pianista. Da allora Rivolta diventò poi il mio maestro, e questo studio Fanfare, che adesso ascoltiamo, fu il mio cavallo di battaglia per tanto tempo. Divenne un pezzo a cui ancora sono legatissimo, perché mi assomiglia molto, nel senso che sentirete le fanfare è un ostinato che rispecchia la mia determinazione un po' così nella vita.
Thank you.
Era Fanfare dal primo libro degli studi per pianoforte di Gheorghi Ligeti. Saul Beretta, immagino che una delle caratteristiche per eseguire correttamente questa musica sia una capacità di tenuta anche del ritmo che mi fa pensare, per esempio, a certa musica cosiddetta minimalista, no? Dove la regolarità è un elemento estremamente importante, quindi ne deduco anche una grande concentrazione.
Hai proprio colto nel segno, perché qui gli ascoltatori, le ascoltatrici più attente avranno riconosciuto un ostinato continuo, sette note, parve, che continua incessantemente per tutto il pezzo, passa da mano destra a sinistra, e se uno legge lo spartito, che già la decifrazione dello spartito non era banale, nel senso che era manoscritto, pensa che ci vogliano quattro mani, come diceva prima la frase che citavi di Brendel. Non solo l'ostinato, ma questa ripetitività faceva di Ligeti per me un gigante, nel senso che metteva insieme in un colpo solo la ricerca sperimentale degli americani, dei minimalisti che tanto amavo, e la ricerca dell'Europa occidentale, post-Darmstadt per intenderci, e anche nel percorso didattico in cui ero, in quel momento studiavamo anche Donatoni, fare i minimalisti eravamo un po' eretici, e invece Ligeti li teneva insieme perfettamente in un palmo di mano. Qui sentivo un altro, diciamo, un compositore battere folto, oltre a Steve Reich, di cui dopo parleremo, l'altro sconosciuto, l'altro cane sciolto, un po' come Ligeti, era Conlon Nancarrow. La passione musicale e quella politica che l'aveva portato a combattere la guerra spagnola e poi essere un esule nel suo paese, negli Stati Uniti, e poi emigrare in Città del Messico, fare un lavoro solitario sulla pianola meccanica, è un polo di uno sviluppo, di una ricerca che era singola, quindi sganciata. E dall'altra invece c'è l'esperienza di Steve Reich, che quindi invece fa lo Steve Reich Ensemble, forma dei musicisti per suonare la sua musica, lavora al confine quasi con la meditazione per suonare, perché suonare Steve Reich, noi abbiamo suonato tantissimo, da Six Pianos a Phase Patterns, abbiamo fatto Violin Phase, per suonare Steve Reich bisogna essere quasi degli yogi, per intenderci. Quindi questo grande spettro è stato il centro della ricerca di quegli anni. Infatti il prossimo pezzo mette insieme in parte un po' le due cose. Sentiremo il set da musica ricercata, che ha un ostinato molto comprensibile, ma una parte lirica cantabile. E in questa doppia prospettiva si apre tutto un cuore palpitante di Ligeti, che sta davvero in due mondi. Sta nella Transilvania comunista, dove lui racconta, ascoltava Radio Colonia nascosto, era radio vietata, e ascoltava la musica dell'epoca, quindi anche tutta la ricerca occidentale che non arrivava nell'Ungheria comunista, e dall'altra sta un mondo, diciamo così, meccanizzato, rigido. E quindi questa musica ricercata, che adesso ascoltiamo nella versione di Pierre Laurent Aimard, che è un grandissimo pianista ed è uno dei più grandi esecutori sicuramente della musica di Ligeti, e poi ascolteremo lo stesso pezzo fatto in adattamento per organo meccanico, e poi in una versione di musica morfosi fatta invece per ensemble, quindi sei pianoforti, voce, chitarra elettrica, flauto, in una dinamica che, diciamo così, cerca di esaltare le componenti che sono nascoste dentro questo meraviglioso pezzo, che è del 55. Thank you.
Pierre Laurent Aymar, beh, fantastico, fantastico anche il controllo e la concentrazione di cui ci parlavi poco fa, Saul Beretta.
Adesso quel controllo lì viene portato all'esasperazione in questa versione per organo meccanico, quindi dove non è un musicista che suona, ma è l'organo meccanico che ha la scheda con le sue forature e la versione meccanicamente suona in questa maniera.
Questo era un accenno invece per organo meccanico, appunto, quindi qua si entra in una dimensione timbrica particolarmente affascinante. Tutto un altro genere di effetto, Saul Beretta.
Sì, e per chiudere questo piccolo excursus su musica ricercata, questa è la versione invece che Musica Morfosi, che era all'origine un ensemble di giovani musicisti in erba, diciamo, fummo ospiti del programma di Franco Fabri alla Radio 3 Suite con il nostro maestro all'epoca, che era Renato Rivolta, che ci portò e suonammo tutto un programma che alternava il programma di musica contemporanea, che passava da Donatoni, dal concertino per cinque tastiere elettroniche, a Pisati, a Steve Reich, e aveva dentro Ligeti in versione riarrangiata. E questo pezzo suonano sei pianoforti elettronici, Mary Sarah Mans soprano e Francesco Zago alla chitarra elettrica, Birgit Nolte al flauto, e sentirete ancora come può suonare diverso. Abbiamo cercato di esaltare il fugato, i canoni che ci sono nel tema, quello superiore, quello non meccanico, e sentiamo specularmente come cambia l'intervento umano da quello meccanico.
Salberetta, qui potremmo parlare per ore sull'importanza e sul fascino dell'aspetto timbrico della musica, no? Quindi una vera e propria trasformazione quella che ci hai descritto in questi tre ascolti.
Sì, e devo dirti che in quegli anni per me, al di là dell'effetto timbrico, della quella ricerca, questi due poli stavano al centro di una ricerca umana, musicale, sperimentale e sociale. Nel senso che da una parte c'è la ricerca solitaria di Conlon Nancarrow, a cui poi mi sono appassionato, nel suo isolamento e nella sua esasperazione della solitudine e quindi del lavoro della macchina, e dall'altro c'è proprio la nascita di Musica Morphosis, che invece scommette sul valore relazionale della musica, quindi la possibilità di lavorare insieme tra musicisti, di darsi sostegno e di sperimentare sulla propria voglia e la propria capacità di cambiare anche il mondo musicale che ci sta intorno, o di trasformare il mondo musicale che ci sta intorno. Prima abbiamo ascoltato i Pigmei cantare. Nella vita delle comunità pigmee la musica è fondamentale, nel rito, nella religione, nel parlare agli spiriti, nel richiamare i cacciatori, nell'allertarli, nella distanza. Mentre sicuramente nella nostra vita, nella vita della contemporaneità nostra, la musica è quasi un elemento distaccato. E quindi in quel momento lì si fondano, per me soprattutto, si fondano la lezione keijana, lo sviluppo delle potenzialità sociali della musica, quindi prendere uno spartito per pianoforte solo e trasformarlo per 9 esecutori che possono suonare insieme, e quella metafora lì che da una parte accade sullo spartito nella rilettura, abbiamo cercato di farla accadere nella realtà. E questa è proprio l'origine di Musica Morphosis, quindi siamo all'inizio degli anni 2000 e quella scommessa che è artistica diventa anche sociale e imprenditoriale. E quindi Ligeti sta proprio in mezzo, è il polo negativo di questa batteria in cui dall'altra parte c'è John Cage con i suoi testi forti, perché Ligeti, è chiaro che l'incontro con lui è stata una cosa folgorante, perché nel 96 ho avuto piacere di stare in una masterclass a Novara ed è stato un impatto energetico incredibile. Anche senza conoscerlo capivi che lì c'era una figura che aveva un'aura straordinaria. E quindi, vabbè, adesso mi sono perduto nel ricordo personale, ma al di là del ricordo personale di quel momento, la scommessa è stata proprio quella. Quindi da una parte è la cosa che introduce il prossimo ascolto, la meccanicizzazione, la ricerca solitaria, con Conlon Nancarrow, che non ha un ruolo, che non trova un ruolo per la sua musica, che non trova un posto dove stare nella società americana post-guerra, che fa la caccia ai comunisti, che è repressiva, e quindi si isola e fa una ricerca tutta sua. E dall'altra, diciamo così, questi gruppo di giovani musicisti che tentano invece di trasformare con la musica i luoghi dove vivono le persone che stanno intorno a loro. Quindi, diciamo, per me l'esplosione di Ligeti sta in questo fazzoletto di concetti. Per questo, diciamo che il prossimo pezzo è proprio uno dei pezzi che mi scoraggiò ad affrontare Nancarrow. La complessità di una meccanicità. Abbiamo fatto delle trascrizioni all'inizio di Conlon e poi abbiamo abbandonato. Però sentirete, questo pezzo è geniale e meraviglioso al tempo stesso.
Giusto un assaggio da questo straordinario studio per piano meccanico di Conlon Nancarrow. Bello questo accostamento che ci proponi, Saul Beretta.
Ci sono delle cose che nascondono altre cose, le scatole cinesi sono meravigliose. Diciamo che passato Nancarrow come idea di sviluppo del lavoro che stavamo facendo, siamo tornati in un alveo più tradizionale, perché che apre i prossimi ascolti, i tre pezzi per due pianoforti di Gheorghe Ligeti sono un altro monumento incredibile. Io non potrò dimenticare il primo ascolto, era la coppia Canino Ballista che me li fece sentire per la prima volta. Vi faccio ascoltare il secondo movimento, che si chiama Autoritratto, con Reich e Riley. È un autoritratto ed è una scelta forte di ritrarsi da parte di Ligeti con Reich e Riley alle sue spalle come due maestri. Ma la cosa straordinaria, e che vi anticipo e vi rovino la sorpresa come uno spoiler, è che in questo autoritratto, oltre a Reich e Riley che stanno nel sottofondo, appare Chopin in maniera fortissima. E io mi ricordo quella sensazione quando, in mezzo a questa musica nuova che stavo ascoltando, arriva Chopin, è praticamente una citazione dalla sonata numero 2 e quindi del tempo finale. È stato come, io mi ricordo, come una sindrome di Stendhal in quel momento, cioè in mezzo a un monumento che non conoscevo, che stavo esplorando, che è il monumento dei tre pezzi, arriva invece un quadro di Giotto che mi toglie assolutamente il fiato. E credo che questa qua sia la cosa più incredibile della composizione nel mondo occidentale oggi, cioè riuscire a stare bene coi piedi piantati nelle radici, nella propria storia, nell'avere la curiosità di esplorare le musiche che sono fuori o apparentemente fuori da questo percorso e di stare nel nuovo, di inventare il nuovo. E questo movimento ha questa, per me ha questa grande potenza. Thank you.
Salveretta, forse possiamo aiutare i nostri ascoltatori a decifrare meglio quell'accenno alla musica di Chopin della quale ci raccontavi poco fa.
Assolutamente. Se adesso ascoltiamo il finale della sonata numero 2 di Chopin per pianoforte, ci verrà subito in mente quello che abbiamo appena ascoltato, cioè è quello, lì che si sta guardando a quel monumento.
Thank you.
E questo era niente meno che Maurizio Pollini, impegnato in un estratto che abbiamo appunto ascoltato dalla sonata numero 2 in si bemolle di Frédéric Chopin, l'opera 35. Saul Beretta, ci stiamo avviando via via alla conclusione di questa bellissima per me puntata di grandi scoperte musicali oppure di ricordi musicali attorno alla figura grandissima di Gheorghi Ligeti. Come possiamo concludere per completare tutte le informazioni che oggi ci hai voluto dare?
Ma allora andiamo nella parte romantica, visto che Ligeti cita ampiamente Chopin, che tra l'altro più volte ha scritto, ripetuto che è stato un suo amore di gioventù, ma insomma un suo riferimento compositivo. Andiamo nella parte più romantica di Ligeti. È un altro studio che poi corrisponde, nel senso che uno si cerca di liberare dalle sue passioni giovanili, ma fanno parte di me. Se penso a me, che sono cresciuto romantico, il mio amore per la musica è nato con i notturni di Chopin che mio zio Gianni regalava a mia mamma nella selezione del Reader Digest, figurati, quindi li portava da Venezia con queste cassettine, per me erano dei piccoli scrigni grigi, me le ricordo ancora, arrivava con queste, ascoltiamo il notturno opera 9 numero 1, quindi io sono nato romantico. E per quanto, diciamo, sia un onnivoro e ascolti, produca tutti i generi di musica, morirò romantico probabilmente, e ogni tanto c'è l'occasione per ritornarci. E questo studio di Ligeti, nel primo volume, che ho suonato anche questo tantissimo e continuo ad ascoltare tantissimo, si chiama Arcobaleno, Arc-en-Ciel. È sempre dell'85 e, diciamo, nella sterminata opera di Ligeti, forse è l'unica cosa, l'unico gioiellino che ha dato anche a tante mani. Quindi anche chi ha voglia di cimentarsi con Ligeti e vuol partire da una cosa non particolarmente complessa può avventurarsi in questo piccolo arcobaleno che è davvero unisce tanti mondi.
Beh, ed è splendido anche questo arcobaleno, seppur più semplice da affrontare, come ci dicevi poco fa, Saul Beretta. Ti voglio chiedere un ultimo accenno prima di chiudere questa bella puntata a proposito del mondo cinematografico, che un po' tutti conosciamo di Ligeti, forse molti non sanno la provenienza, ma chi non ha ascoltato la musica inclusa di 2001, Odissea nello spazio, Shining e poi soprattutto Eyes Wide Shut, è quello che io ricordo meglio.
Ligeti ha avuto il suo successo anche economico grazie a Stanley Kubrick, e ha fatto una causa Stanley Kubrick perché gli ha usato senza chiedere permesso per Odissea nello spazio, cancellando la colonna sonora già commissionata a Alex North. Abbiamo parlato prima di musica ricercata, il cui pezzo, il numero 2, è un architrave della colonna sonora per pianoforte solo. Sì, non siamo passati di lì e ancora non passeremo anche con quest'ultimo piccolo ascolto, perché sono forse le cose più conosciute di Ligeti. Invece io mi sono fatto un altro viaggio adesso, e quest'ultimo studio che vi propongo, sempre dagli studi per pianoforte volume secondo, è per me una colonna sonora immaginaria, cioè una colonna sonora che non è stata usata da un Kubrick che non c'è più, e anche io avrei visto in un film bellissimo di Hitchcock invece, che è Vertigo, La donna che visse due volte, tradotto in italiano. Il pezzo si chiama Vertige ed è un meraviglioso gioco di spettri, un brano di musica che si abbina benissimo a un'altra passione di Ligeti, che Ligeti ha indotto anche in me, il pittore incisore fiammingo Maurice Escher. E l'invito agli nostri ascoltatori e ascoltatrici è di perdersi dentro queste scale, come in un quadro di Escher, come in un'incisione di Escher, un po' uno spettro di Hitchcock, perché la musica non è, sono queste scale, vanno un po' verso un nulla anche pericoloso, ed è il gioco immaginifico, l'invito a inventarsi, che la musica di Ligeti può veramente stare in tanti posti, aprire tanti angoli del nostro inconscio e subconscio come una grande chiave.
Grazie Saul Beretta, alla prossima.
Grazie Claudio, a prestissimo a voi tutti.